Buonasera, sono Sabrina De Grandi, ricercatrice astronoma qua all'osservatorio, sede di Merate, per quello che se avete bisogno di indicazioni ve le sono accese. Allora, oggi, come ha introdotto Ilaria, vi parlerò delle galassie. È un argomento, diciamo, che raccoglie un po' tutto quello forse che avete già visto, perché le galassie vedremo che contengono stelle e un sacco di cose di cui adesso vi parlerò. E vedremo varie cose. Questi sono gli oggetti di cui parleremo oggi. Questo è chiamato lo zoo delle galassie, sono le 113 galassie vicine. Vedete come ogni oggetto è una galassietta, come già appaiono molto diverse tra di loro. Ci chiederemo come sono, quanti tipi di galassie ci sono, vedremo come si formano, dove vivono, tra virgolette. Cercherò di introdurvi un pochino nel mondo, magnifico mondo delle galassie. Allora, non è vero che usciamo proprio subito dalla nostra galassia, perché all'inizio io, per parlarvi delle caratteristiche generali di questa classe di oggetti, incomincerò proprio dalla nostra galassia. Quindi iniziamo da vicino. Questa è la nostra Via Lattea. Quando voi guardate nel cielo, non più a Milano, però quando siete magari in montagna e guardate il cielo, c'è una bella notte buia, vedete questa striscia di stelle che è la nostra galassia, vista di taglio, perché adesso tra un po' vi farò vedere dove noi ci troviamo rispetto a questa galassia. Comunque si vede questa striscia. Allora, vedremo che la nostra galassia, perché io parto dalla nostra galassia, a parte il fatto che si parte dalle cose più vicine che possiamo osservare meglio, per poi estendere la nostra conoscenza, questo si fa un po' in generale, ma anche perché vedremo che è una galassia assolutamente comune, cioè proprio il tipo di galassia più comune. Quindi una volta che vi ho spiegato la nostra galassia, sappiamo già come sono il 60% delle galassie dell'universo. Allora, innanzitutto c'è una parte, cioè quello che vedete è, c'ho un nuovo puntatore, scusate, sono molto imbranata a usarlo, infatti volevo ecco. Allora, c'è una parte di disco, poi c'è una parte più centrale, dove vedete è un pochino più grossettina, che viene chiamato bulge, quindi c'è il centro galattico, e già da quello che si vede da questa immagine è in realtà un mosaico composito di moltissime osservazioni profonde della Via Lattea, che si vede nel cielo, e poi unite, e questa è l'immagine della nostra galassia più, diciamo, più profonda, una delle immagini più profonde della nostra galassia che abbiamo a disposizione. Allora, vediamo che innanzitutto c'è queste parti più scure, che sono zone dove c'è del gas o della polvere, gas essenzialmente idrogeno. Poi ci sono le stelle, vedete tutto quello qua, questo lattiginoso che si vede è stelle, polvere, più poi vedremo che c'è anche qualcosa di misterioso. Allora, proviamo a immaginare di essere fuori dalla nostra galassia e guardarla da fuori. Allora, come è fatta? Grazie alle osservazioni degli ultimi 100 anni siamo riusciti piano piano a costruirci questa visione che adesso vi racconto della nostra galassia. Quello che adesso sappiamo è che c'è una parte centrale che non è perfettamente rotonda, è leggermente a barra. La nostra è una spirale barrata. E da questa barra, da questa parte centrale, partono due bracci principali. Questi vengono chiamati bracci, sono il braccio del Perseo e il braccio del Centauro. Dopodiché, quello che vi dico, scusate, perché questa no, io adesso mi sposto di là, non uso questo perché mi dà fastidio. Sono più comoda a fare a mano. Allora, nel centro della nostra galassia, immaginate che è una specie di sfera, che viene chiamato bulge, dove le stelle sono talmente fitte che in un anno luce ci sono 10 milioni di stelle, cioè è una cosa fittissima. Un anno luce, sapete, è la velocità della luce moltiplicata quanto viaggia la luce in un anno. La luce è la cosa più veloce che noi conosciamo. No, il parse.
Lo spazio.
Sì, è una dimensione. Un anno luce ti dice quanto ci mette la luce a viaggiare, un anno. Quanto ha viaggiato la luce?
La distanza.
Sì, la distanza percorsa dalla luce in un anno. Ci sono, se noi facciamo al cubo, ci sono 10 milioni di centesimi. Sì,
Posso?
Sì, no, certo. Anche perché Scusate, ma è un argomento, adesso partiamo lentamente, ma poi è tanta la roba, infatti se non riesco a finirla la finisco poi la prossima volta. Quindi se c'è qualcosa che non seguite, interrompetemi.
Il fatto che ci sia un'altra concentrazione di stelle al centro, e puoi inficiare la vita? Cioè troppa energia, troppa... non so.
Oddio, non lo... è sempre... cioè, è una densità molto alta, per cui se tu stai su una stella... però sinceramente ne sappiamo così poco della vita nel resto dell'universo che
cioè, non la sappiamo. Però questa è la nostra galassia.
Questa è la nostra galassia.
Quindi di questo dovremmo sapere quello che lei ci sta raccontando.
Certo, noi lo sappiamo che lì dentro c'è una densità stellare molto alta, che poi questo permette o meno la vita, sinceramente non saprei dire. Chi lo sa? No, per adesso non
abbiamo. Da Alfa Centauri sono 4 anni.
Sì, sì, qua è vicinissimo, è proprio una cosa...
che in un anno luce ci siano così tante stelle, ora magari... Cioè...
Un anno luce a cubo?
Sì.
Comunque sì.
Questo è il sole.
Probabilmente no. Diciamo che è abbastanza complicato che si crei la vita lì, però sinceramente non so rispondere tanto a questa domanda. Vabbè. Allora, dopodiché ci sono altri bracci minori, no? Questa è una spirale con altri bracci che vedete... con i vari nomi che hanno. Il Sole si trova sullo sterone d'Orione, che ha questo braccino secondario, e vedete che non è centrale appunto, ma è sulla parte della... vedete che è una parte circa 2/3 dal centro. È per questo che noi quando guardiamo nel cielo vediamo questa striscia, perché è come se noi vedessimo proiettata tutto il resto della galassia, noi la stiamo guardando da qua. Ecco, un'altra cosa che è interessante da notare è che noi dal Sole non riusciamo a vedere qua dietro, cioè noi vediamo una zona, cioè dal Sole vediamo in queste direzioni, ma c'è il centro, il bulge che ci nasconde questa zona. Quindi come l'abbiamo ricostruita? Questa l'abbiamo ricostruita osservando bene tutto quello che c'è qua e poi confrontandoci con le altre galassie. Abbiamo capito che siamo su una galassia spirale e abbiamo, diciamo, ipotizzato che il raggio che vedo qui poi continui dall'altra parte, perché non vediamo galassie che sono troncate, cioè che sono solo metà. Allora, quella non era, cioè nei bracci di spirale cosa abbiamo? Abbiamo, come vedevate prima, abbiamo delle zone, diciamo, di stelle, però c'è anche, come vedevamo prima, del gas, delle zone di formazione stellare, cioè non è, sono molto, sono densi questi bracci. Però non è che tutte le stelle, tutto il gas sta lì, maggiormente sta su questa spirale. Però la componente in realtà totale delle stelle è anche distribuita tra i bracci. Qui sono i 50.000 anni luce di raggio della nostra galassia. Allora, adesso qui era la visione della galassia dall'alto. Se noi la guardiamo, invece ci allontaniamo, la guardiamo un pochino più di striscio, diciamo, vediamo com'è fatta, vediamo che c'è porta, scusate. Allora, c'è il bulge con le braccia spirale, il sole qui. Però, oltre a questa parte, diciamo, piatta, che è come un disco, c'è un alone sempre di gas e dove si trovano anche gli ammassi globulari. Gli ammassi globulari cosa sono? Sono delle sfere di stelle, non so se le avete già studiate in qualche altro corso, comunque sono delle sfere di stelle molto antiche che si sono tutte formate sono un'unica popolazione stellare, si sono tutte formate nello stesso momento e sono generalmente formati da stelle molto antiche. Infatti studiando poi questi oggetti di ammassi globulari sono importanti perché essendo un'unica popolazione stellare, voi sapete che poi le stelle evolvono ognuna secondo la sua massa, essenzialmente quanto gas è contenuto nella stella quando si forma determina la vita poi successiva della stella. Qui abbiamo un'unica popolazione, sono nate tutte insieme e poi sono evolute ognuna per la sua strada a seconda della sua massa, quindi è studiando questo tipo di oggetti che si è capito molto dell'evoluzione delle stelle. Gli ammassi globulari si trovano in questo alone più o meno sferico attorno alla galassia e sono molto antichi come stelle, ho detto, così come anche nel bulge, dove abbiamo una popolazione stellare più antica, più rossa, dopo ve lo spiegherò meglio questo. Mentre sui bracci di spirale abbiamo più gas, più stelle in formazione. Allora, adesso vi ho detto cosa c'è nella nostra galassia. Ci sono le stelle, c'è il gas, le polveri sono una conseguenza della formazione stellare, però vediamo che c'è anche qualcosa di più, che non vediamo, ve lo anticipo, è la materia oscura. Adesso vi spiego come si è arrivato, osservando le galassie, a capire che c'era la materia oscura nell'universo. Allora, si è capito guardando le curve di rotazione delle galassie. Allora, le spirali hanno una stella in una spirale, si muove secondo un'orbita che è praticamente circolare. Cioè, se una stella si trova a 10 kiloparsec dal centro, si muove su un cerchio con 10 kiloparsec di raggio. E tutte si muovono ordinatamente su questo disco, ognuna alla sua distanza dal centro. Allora, cosa faccio? Io come astronomo prendo e faccio la misurazione. Qui c'è il centro. In ogni punto, qui ad esempio, vado a misurare che velocità hanno le stelle qua, che girano qua attorno. Poi guardo questo punto qua, a che velocità girano le stelle qui. Questo lo posso fare, no? Misuro la velocità con cui si muovono le stelle ai vari raggi. E poi lo riporto in un grafico come questo. Qui metto la velocità e qui metto la distanza dal centro. Allora, se sono vicino al centro, ad esempio questo primo, questo qua, sono a una certa distanza e ho una certa velocità, metto la mia crocetta. Poi man mano vado a distanze più lontane, misuro, al punto lì, misuro qua, la sua distanza dal centro, la sua velocità. E costruisco questa curva, che mi dice come va la velocità delle stelle al variare del raggio. Questa è la curva di rotazione. Allora, applicando della fisica molto di base, che non vi sto a fare il conto, però applica quello che viene chiamato il teorema del Virial, si fanno un paio di ipotesi di equilibrio di questo oggetto, dell'oggetto galassia, si può ricavare questa semplice formula che dice che la velocità con cui una stella ruota qua attorno è proporzionale alla massa della galassia. Cioè, più vado veloce, più ho massa, e anche è inversamente proporzionale al raggio, cioè alla distanza. Cioè, credetemi, questa è veramente fisica di base, si può ricavare. È solo per dirvi, io misuro la velocità, ho automaticamente una misura della massa, una volta che so dove è il raggio. Cioè, applico questa formula e ottengo. Allora, cosa si prevedeva? Si prevedeva che la curva di velocità, facendo i conti e tenendo conto solo che questa massa fosse dovuta solo alla luce visibile, cioè alle stelle, metto insieme tutte le stelle, la massa di tutte le stelle, faccio un conto, calcolo la massa, aggiungo anche la massa del gas, quello che prevedevo era una curva di questo tipo, cioè dove a un certo punto cominciava a scendere. Lo potete anche immaginare, se io vado abbastanza fuori qua, a un certo punto la massa finisce, le stelle non le vedo più, quindi vado su, vedo tante stelle, poi cominciano a decrescere le stelle, perché man mano che esco tutta la massa resta dentro, a un certo punto non ho più massa da aggiungere qua, no? Per spiegarvi intuitivamente come funziona questa equazione. Invece quello che succede osservativamente è che io vedevo delle curve che continuavano a rimanere alte, è come se la massa continuasse a crescere. Allora, la massa della galassia, è chiaro quello che vi sto dicendo? Cioè, io, guardate più questa figura ancora che la curva, io vado a calcolare a ogni raggio so quant'è la massa della galassia, no? A un certo punto esco abbastanza, è anche intuitiva la cosa, la massa diventa costante, basta, non cresce più, no? Invece rimangono alte. Questa qui è la, diciamo, osservazione che mi dice che c'è qualcosa che io non vedo e che mi continua a far crescere la massa, che mi fa... Cioè, una massa molto... Il moto delle mie stelle non è spiegabile con la sola massa che io vedo. Questo moto delle stelle, cioè questa curva di luce qui, di velocità, la capisco e la spiego soltanto se ammetto che c'è dell'altra massa che io non vedo, della massa oscura. È da lì che nasce la materia oscura. Allora, vedete, questa ad esempio è un'osservazione della... distanza, cioè questa qui è la curva di luce della nostra galassia, poi ce ne sono tantissime altre, perché sono state misurate su tantissime galassie, e si vede dappertutto, in tutte le galassie si vede che questa curva di luce rimane su, non scende mai, rimane su. Quindi la massa ottenuta dalla somma delle stelle e del gas, insomma tutto quello che io riesco a vedere o a inferire dalle mie osservazioni, non spiega i moti delle stelle, c'è della massa in più.
Scusi, una domanda, però all'inizio ci può dare appunto molto basso. La distanza in teoria, essendo il raggio molto piccolo, dovrebbe essere molto grande la velocità, giusto? All'inizio
è questa è quello che misuri. Cioè la velocità aumenta e poi decresce.
Se il raggio è bastante proporzionale alla velocità, se il raggio è molto basso, la velocità dovrebbe essere molto alta, giusto?
Però c'è anche la massa, tanta massa. Questo è un argomento che non è ancora chiaro dove sia perfettamente localizzata e come sia esattamente distribuita nel centro.
Ma dovrebbe essere alta, dovrebbe compensare la massa con raggio.
Ma in quella formula la massa e il raggio sono di tutta la galassia o della singola stella, no?
Questo appunto per punto.
Cioè punto per punto vuol dire nel raggio?
E adesso guarda, adesso devo andare a rivedere se è quella differenziale o quella integrale, questa. No, è a ogni raggio, questa è quella differenziale. Cioè a ogni raggio misuro la massa che sta qui dentro.
Certo.
La massa che sta dentro quel raggio. Questa è la velocità a quel raggio e questa. No, questa è semplicemente la velocità con la distanza. E la distanza. Questa è la velocità. Non c'entra niente con la massa. Allora, poi guardando invece questa. Cioè qui non c'è il calcolo della massa. Cioè tu mi stai dicendo come sta andando la massa rispetto alla velocità. Sì, sì, allora qui il raggio è piccolo, quindi questa diventa grande. Però è grande. Però la massa è più, cioè è tutta una. Poi qui c'è un proporzionale, bisogna vedere esattamente.
Ah, ok, non è uguale.
Un proporzionale, sì, qui mancano dei fattori, diciamo questa è, sono, scusate, non volevo andare così nel dettaglio delle formule, cioè qui è un proporzionale che mi dice quali sono le quantità che mi danno la maggiore dipendenza a questa equazione. Sì, però non voglio fermarmi,
sono sulla materia oscura, visto che cioè la materia oscura c'è anche tra le galassie, perché a un certo punto lì rimane tutto alto e che mi fa pensare che è densissimo di materia, che lo vedo anche oltre della galassia.
Sì,
no?
Infatti le
galassie. Però anche oltre la galassia?
Oltre la galassia fino a un certo limite, c'è un alone di materia. Quello che si sa è che c'è un alone di materia oscura. Okay. Poi dipende dove si trova la galassia, se si trova in un ambiente isolato o in un ambiente, come vedremo più avanti, popolato da tante altre galassie. Comunque c'è un alone di materia oscura.
A me poi me lo spiegherà anche tu, no, non mi è chiaro come si fa a calcolare la massa delle galassie, insomma, dall'osservazione.
Facciamo che questo è un argomento su cui ci sarebbe una lezione da fare a parte, però ne possiamo parlare un po', perché ci porterebbe un po' fuori. Qua voglio farvi vedere semplicemente che c'è una parte delle galassie che è costituita da materia oscura e è una parte notevole, cioè tanta. Poi vediamo, se noi facciamo, allora, guardiamo il Sole, se guardiamo una stella, la quantità di materia oscura cambia dalla scala. Adesso vi spiego cosa significa questa cosa. Se noi guardiamo ad esempio il Sole, del Sole possiamo calcolare la massa del Sole, ad esempio utilizzando le equazioni da come si muovono i pianeti attorno al Sole, possiamo calcolare la massa totale, la massa che mi induce le orbite dei pianeti così come le osserviamo, e la posso dividere per la massa, diciamo, la luminosità del Sole, che posso dire che è una misura di quello che è tutta la quantità di massa dovuta solo alle stelle, cioè la parte che io vedo, cioè alla sua luminosità, scusate, al suo gas che sta bruciando. Dico, quello che io vedo nel Sole è il gas che brucia. Calcolo la massa da un'altra via, e quindi ho la massa del Sole e la sua luminosità. Se ci fosse qualcosa in più, se non bastasse la luce a spiegarmi la massa, io non avrei uno. Invece trovo che c'è uno. Questo rapporto massa su luminosità, cioè massa totale del Sole, diciamo, sulla sua massa dovuta al gas che io osservo, è 1. Quindi qua dico, va bene, tutto mi torna, il gas che io vedo, non ho bisogno di trovare, di aggiungere una materia oscura per spiegare come si muovono i pianeti. Va benissimo. Poi però vado a vedere una galassia. Se vado a calcolare la massa, calcolata come vi ho detto, dalla dinamica delle stelle, e ottengo la massa totale della spirale, questa è come la nostra galassia vista dall'alto, la massa della spirale, sulla luminosità della spirale, dove con luminosità della spirale intendo la massa dovuta solo alle stelle, io vado a guardare e contare qua quante stelle ci sono, le sommo e posso ottenere una massa dovuta a tutte le stelle che sono lì dentro, poi aggiungo un po' di correzione per il gas, faccio le mie stime, faccio il rapporto, non è più 1, è 10 circa, può essere un po' più, un po' meno, però vuol dire che c'è un fattore 10 che non, di differenza, cioè c'è qualcosa in più che è un 10 volte maggiore di quello che io mi aspetto, cioè un fattore 10 di differenza. Se vado su scale ancora più grandi, questi fattori sugli ammassi di galassie, come vedremo, cioè i fattori diventano anche 100, diventa sempre più evidente l'esistenza di una materia, di un qualcosa, che non vediamo, chiamiamo materia oscura, che è vero perché mi distorce gli effetti dinamici, capito? Insomma, questa materia oscura noi la vediamo soltanto perché obbedisce alla forza di gravità, però non interagisce, la stiamo cercando come dei disperati questa materia oscura, capire cos'è. Abbiamo fatto tutte le ipotesi possibili e immaginabili, però la realtà è che noi sappiamo che esiste perché interagisce. Ci sono proprio tante osservazioni che ci dicono che esiste, perché c'è anche chi ha detto magari le equazioni che usiamo non sono, su quando man mano che vai su grandi scala, hanno necessità di una variazione, di un cambiamento, tipo la relatività generale, quando noi andiamo sulla grande scala utilizziamo la relatività generale, ha bisogno di correzioni. Però ci sono delle evidenze che no, ci mostrano che proprio questa materia c'è, anche se noi non riusciamo a vederla, a capire cosa sia. La vediamo per gli effetti dinamici, la conosciamo dal 1937, che Zwicky, guardando proprio l'ammasso di galassie coma, ha misurato la curva, diciamo, delle velocità dell'ammasso di galassie e ha visto che ci deve essere questa materia. Però poi negli anni 70, diciamo che molti negli anni 30-40 l'hanno criticato, non ci credevano, le misure avevano ancora grandi errori. Poi c'è stata soprattutto Vera Rubin, che negli anni 70 ha fatto una misura, ha misurato tantissime curve di velocità come quella che vi ho fatto vedere per un sacco di galassie e niente, ha proprio confermato l'esistenza di questa materia oscura, che tra l'altro non è poca, si stima che sia l'85% di tutta la massa esistente nell'universo, quindi è tanta, però purtroppo ancora oggi non sappiamo cosa sia, ci sono tantissime ipotesi, ci vorrebbe una lezione solo per raccontarvi tutte le varie ipotesi che sono state fatte, però per il momento in realtà nessuno ancora ha capito esattamente cosa sia. Vabbè, adesso mi volevo concentrare sempre sulla nostra galassia, però sul centro. Allora, immaginate che adesso andiamo a osservare quel rettangolino. Allora, lo osserviamo con tre bande diverse. Spettro elettromagnetico, le bande, sapete a questo punto cosa sono, no? Cioè, andiamo a vederla nell'infrarosso, di questo con il satellite Spitzer, questa è un'immagine nell'infrarosso, questa è un'immagine dello stesso campo nel visibile e questa è un'immagine ai raggi X, questo con lo Space Telescope e con il telescopio X Chandra. Allora, cosa vediamo? Che nell'infrarosso quello che vediamo soprattutto sono stelle appena nate che emettono tanto nell'infrarosso, il gas e la polvere che vengono illuminati da queste stelle. Nel visibile invece vediamo degli archi, soprattutto dovuti ai venti stellari dell'ultravioletto. No? E nei raggi X vediamo soprattutto stelle di neutroni, piccoli gruppi neri, cose molto energetiche, i raggi X sono molto energetici. Quando noi mettiamo tutto insieme, diciamo, mettiamo in un'unica immagine tutte le varie cose, questa è quello che otteniamo vedendo, scusate, quel quadratino. Allora, il centro galattico che vediamo qua, vedete, è molto denso di oggetti, di cose, no? Soprattutto questa sorgente qui. Questo qui è proprio il centro galattico della nostra galassia, questo questo qui c'è una sorgente X fortissima che sta proprio nel centro della galassia. Allora, si sono utilizzate varie lunghezze d'onda, perché ogni lunghezza d'onda ci dà delle informazioni diverse. Una ci dice un po' come sono distribuite le polveri, l'altro cosa, come sono le sorgenti, diciamo, X forti. Vedete qua, questa qui è la sorgente X che c'è nel centro galattico. Si cerca di indagarlo con varie lunghezze d'onda. Perché? Perché è quasi opaco, cioè c'è talmente denso di cose che non si riesce a capire e a vedere bene dentro cosa c'è proprio nel centro della galassia. Quello che hanno fatto negli ultimi anni, diciamo dagli anni 90 in poi, è andare a guardare, di misurare i moti delle stelle che si vedono dentro in questa zona. Questo ad esempio è un filmato in cui vedete dal 97, qui sembrano muoversi velocemente le stelle, però vedete gli anni passano, comunque lì le stelle si muovono velocemente e si riescono a misurare. Adesso vedete, si ingrandisce, qui siamo a 10 giorni luce, e hanno cominciato a costruire le orbite di queste stelle. Qua nel centro, dove gira attorno l'orbita, tutte le orbite girano attorno a questo punto, non si vede assolutamente niente. Questa ad esempio è un'immagine, allora ci sono vari gruppi che hanno fatto queste misure, queste sono le misure delle orbite delle stelle fatte dal gruppo di scienziati che lavora a UCLA, negli Stati Uniti, utilizzando i Keck telescopi, che sono telescopi che stanno alle Hawaii, tra i telescopi più grandi del mondo, quelli da 10 metri. Queste sono le misure dal 95 al 2016 di tutte le orbite che hanno ricostruito delle stelle attorno al centro. Come vedete girano tutte attorno a questo punto. Allora, io vi ho detto sulla base dei moti, come si muove un oggetto, io posso capire qual è la massa che sta dentro questo, il raggio attorno a cui si muove l'oggetto. Quindi andando a studiare e a fare i conti, tenendo conto dei moti, della dinamica delle stelle nel centro galattico, si è potuto calcolare qual è la massa di quell'oggetto che sta nel centro, che produce tutti questi moti e che noi non vediamo. E si è visto che probabilmente là dentro c'è un buco nero, un super massive black hole, cioè vuol dire un buco nero super massiccio, perché ha fatto appunto dai conti, viene fuori che la massa di questo black hole centrale è paragonabile a quella di 4 milioni di soli.
Ma scusi, ma tornando alla deposizione di prima che si vedono, ecco, cioè non la capisco io, quelle orbite si incrociano tutte in quel punto, non è che hanno il centro.
No, non hanno il centro. Beh, oddio, lì quello è, allora, anche i pianeti hanno delle orbite ellittiche. Comunque, sono tutte orbite che...
Sono tangenti, tutti ho qualche sentiero lì.
Non sono tangenti, è uno dei due fuochi.
Sono uno dei due fuochi dell'ellisse.
Uno dei due fuochi dell'ellisse.
Perché quello è arancione e non è un fuoco. Infatti, rimane sull'orbita.
Ci sono solo 26.000 anni luce di distanza adesso per capire il centro.
Girano tutti, beh, adesso qui così, da questo centro.
Quali sono raggi?
Tieni, no, questi qua è osservazione ottica. Aspetta, le stelle qua, sì, secondo me, non lo so se è visibile o infrarosso, con cosa hanno guardato, non te lo so dire. Queste galassie, esattamente queste stelle come le hanno, perché il visibile mi sembra che sarà tutto nell'infrarosso probabilmente. No, però il CAP, scusa un attimo, sono usato il CAP, è un telescopio ottico infrarosso, sarà infrarosso. Vabbè, dalla ricostruzione di queste orbite hanno calcolato la massa di questo buco nero che sta al centro della galassia. Quindi al centro della nostra galassia c'è un buco nero che però è acquiescente, cioè noi non vediamo altro effetto di questo buco nero che non l'orbita degli oggetti che gli girano attorno. A questo punto siamo pronti a dare una definizione di galassia, diciamo generale. Allora, cos'è una galassia? Una galassia è un grande sistema di stelle, gas e polveri tenute insieme dalla forza di gravità. perché cosa c'è fuori dalle galassie? C'è il vuoto o comunque un gas molto molto tenue, però in realtà qua c'è da parlarne, però diciamo che la galassia la puoi definire bene come un'isola di stelle, una grande isola di stelle. Le dimensioni, le galassie hanno dimensioni, sono oggetti enormi, con diametri compresi tra i 30.000 e i 300.000 anni luce. Tenete conto che la nostra galassia appunto ha il raggio di 50.000 anni luce. Scusa? Sì. Quindi, adesso qua diametri o raggi? Mi viene il dubbio. La nostra, prima nella diapositiva, prima ho messo raggio, allora mi sa che ho sbagliato, qua dove metto il raggio. Comunque la nostra galassia è una galassia che ha una dimensione media, una piccolissima ma abbastanza media. Quante stelle? Da poche decine di milioni fino alle galassie giganti che hanno 1.000 miliardi di stelle, cioè sono proprio oggetti molto grandi. Quelle più massicce, vedremo, non sono le spirali, ma sono un altro tipo di galassie di cui adesso vi parlo. Allora, la nostra galassia è una spirale. Vediamo come sono fatte le spirali. Questa è Andromeda, M31, che è la galassia a noi più vicina, la galassia grande, diciamo, perché più vicino a noi ci sono anche delle galassie più piccole, però questa è, diciamo, la gemella, è leggermente più grande della nostra galassia e molto simile alla nostra galassia. Come vedete è una spirale, c'ha il bulge, questa non è più, diciamo, ricostruzione come quella che avevo mostrato prima, ma è un'immagine reale. Questo è il bulge, cioè la parte centrale con una popolazione stellare un po' più vecchia, e questo è il disco a spirale. Allora, le spirali sono, come abbiamo visto, hanno un disco e poi hanno questa parte, questo piatto. Se le guardiamo da sopra, le vediamo come circolari, con una forma spirale. Se le vediamo di taglio, sono proprio molto piatte, sono come un disco. Un disco di stelle con presenza di gas, il gas è essenzialmente idrogeno, polveri che sono sottoprodotto della formazione stellare. Le orbite stellari sono ordinate, sono circolari, per quello che abbiamo potuto visionare queste curve di luce, di velocità. Hanno una continua formazione stellare. Se noi guardiamo, ad esempio, adesso poi vi faccio vedere alcune più in dettaglio, qui nei bracci di spirale vediamo che ci sono queste regioni in cui si vede che ci sono più stelle, cioè lì sono zone in cui si stanno formando le stelle. Quindi le spirali hanno una continua formazione stellare e hanno quindi un colore blu nei bracci di spirale, nel disco. Perché io adesso qua penso che voi l'abbiate già fatto, voi sapete, avete visto già il diagramma Hertzsprung-Russell, quindi soltanto per ricordare, qui c'è la luminosità delle stelle, quindi qua sopra ci stanno le luminosità grandi, cioè sono le stelle che dominano sulla luminosità di una galassia, e qui ci sta la loro temperatura. Qui ci sono quelle fredde e qui ci sono quelle calde. Allora noi vediamo che le stelle giganti blu sono stelle molto grosse, giovani, che stanno sulla sequenza principale, ma come sapete vivono poco perché hanno tanta massa, quindi bruciano molto velocemente e si trasformano molto velocemente in qualcosa che non è più una gigante blu, ma è una supergigante, una gigante rossa. Quindi per avere una galassia che è blu, di colore blu, vuol dire che io devo continuamente produrre stelle grosse blu, cioè devo continuamente produrle perché queste vivono poco. Se ho una galassia rossa invece vuol dire che queste che c'erano sono vissute poco, si sono subito trasformate in rosse e poi sono rimaste lì, non se ne sono formate di nuove, quindi ho una popolazione vecchia. Cosa vedo nelle spirali? Nelle spirali vedo che il bulge, la parte centrale, è più rossa, quindi vuol dire che anche con meno gas, perché il gas è essenzialmente distribuito sui bracci di spirale. Quindi qui c'è una popolazione stellare più vecchia, non ho formazione stellare. Invece sui bracci di spirale devo avere continua formazione stellare perché le vedo blu. Vedete, questo ad esempio è M51, la galassia della girandola, vedete che c'è questa struttura, le zone di formazione stellare, che sono queste quei pallini, che sono quasi sempre associate anche a regioni dove ci sono le polveri. Questa è una galassia vista di taglio. Notate anche che qui ad esempio attorno alla galassia non è che si vedono altre cose, no? Cioè, campo è blu, è scuro.
Questa era Sondeo.
No, no, questa è una spirale ESO 240, quello che ha mostrato. Questa è una spirale barrata, molto simile alla nostra, con i due bracci principali, però noi abbiamo anche più bracci. Per farvi vedere, questa è la Grand Design, la chiamano la spirale dentro la spirale, perché se vedete qua dentro c'è una spiralina di gas, che poi diventa barrata, insomma. I vari tipi di spirale che possono avere la barba più o meno grande, insomma ci sono tutte teorie su come si forma la barba, perché alcune le hanno, ce l'hanno, altre no. Questa è la galassia sombrero, che anche questa qui ha un bulge leggermente più grande, però sempre è sopra una spirale. Passiamo all'altra classe di luci. Ecco una cosa che mi sono dimenticata di dire, le spirali sono le galassie più comuni nell'universo, cioè circa il 60% delle galassie sono spirali. Quindi la nostra galassia è una delle più corrette.
È vuota.
Sì, vuota.
Nel senso dei bracci.
Sì, nel piano sono come un disco che ruota.
Sì, no, guardando una. Posso vedere che una.
Sì.
Cioè, questa mi viene da dire che ruota in senso orario rispetto al nostro punto.
Questa ruota così?
Ok.
Sì. Un'altra ruota, cioè hanno tutto un moto coerente, non è che gira, alcune girano da una parte, alcune girano dall'altra. Cioè, una volta che hanno, diciamo, il moto da una parte. Le ellittiche sono un altro tipo di galassia. Vedete già da questo campo quanto sono diverse. Ad esempio qui c'è questa, sono quasi tutte ellittiche. Questa qui, diciamo, è una bella ellittica gigante che sta lì. Allora, vedete che sono molto diverse dalle spirali. Allora, innanzitutto hanno una struttura ellissoidale e comunque le guardie sono sempre, cioè più, possono essere più o meno schiacciate, ma hanno sempre questa struttura triassiale, una specie di sigaro più o meno cicciottina. Sono quasi prive, quasi, metto perché in realtà un po' di gas ce l'hanno anche loro, però sono quasi prive, non si vede più tutte quelle strutture che si vedevano le galassie spirali, infatti qua vedete che ce n'è una che ha un pochino di gas qua, poco rispetto al resto, non si vede quasi il gas e polvere. Le orbite stellari sono tutte disordinate, cioè girano sempre attorno al centro, ma ognuna fa quello che vuole, cioè girano caoticamente, non c'è una direzione preferenziale di rotazione. C'è formazione stellare quasi assente, non c'è gas, quindi non producono nuove stelle, quindi hanno un colore essenzialmente rosso. Queste galassie sono circa il 20%, no, aspetta un po' meno, fammi vedere che ho scritto qua, il 13%, adesso circa, no? 13%, l'altra al 60%, qua siamo attorno al 10-13%, dotate le galassie, quindi sono poche, però sono le galassie più massicce, ce ne sono anche di piccole, ma le galassie più grandi dell'universo, più massicce, sono galassie ellittiche, non sono galassie spirali. Questa ad esempio è un'ellittica. Adesso vi volevo far notare, mentre prima vi ho fatto vedere una spirale, non c'erano galassie attorno, no? Invece qua, guardate, c'è questa ellittica gigantesca con un sacco di altre galassiette che più o meno sono qua. Cioè, vivono, c'è una, sono circondate insomma da un sacco di altre galassie più piccole. Questa è una delle, è molto grossa questa galassia. Qui, queste che vedete qui sono tutte più o meno alla stessa distanza. Cioè, questa galassia è circondata da tutte galassettine, non è un campo così vuoto come nel caso della spirale. Anche qui, se vedete, c'è sempre l'ellittica e poi ci sono delle altre galassie, magari alcune sono solo proiettate, ma vi assicuro che la maggioranza sono più o meno alla stessa distanza della galassia. Poi c'è un'altra grande categoria di galassie che sono le lenticolari o le S0. Queste sono galassie che sono intermedie, vedete? Anche in questo caso c'è poca polvere, poco gas, però cominciano, hanno un disco, infatti hanno un disco, però non hanno tanta formazione stellare, però hanno anche questo aspetto, diciamo sono una via di mezzo, non sono né spirali né ellittiche, sono lenticolari. Hanno le orbite stellari miste anche loro, sono abbastanza simili alle ellittiche, però tendono ad avere un disco, dove non c'è molta formazione stellare, ce n'è un po', e quindi hanno un colore intermedio, sono rosse, ma non rosse come le spirali. Come le cromatiche. Cosa?
Una cromacopra.
No, queste qui hanno una parte stellare che è ellittica, no? Però sono un pochino più schiacciate. hanno, perché hanno poi questo disco stellare, cioè e anche dove c'è il disco c'è anche un po' di gas, ma non c'è tantissima formazione stellare. Però hanno questa parte, hanno il ballo, cioè sì, la parte, vedi anche qua la luminosità delle stelle com'è ellittica, però c'è questo dischettino qua che le esclude immediatamente come ellittiche.
Quindi sono anche
vedi queste?
Sono anche le più vecchie.
No.
Quindi formate nell'universo.
No. Vedremo poi adesso quello che ne parlo della formazione. No, non sono le prime che si formano. Allora, quello vedete, questa qui è una S0, una lenticolare vista dall'alto, vedete che c'è anche questa specie di gas che somiglia un pochino a una spirale, ma non è una spirale. Anche questa è un'altra S0, con tutte le galassie che si distribuiscono tipo sigaro, però poi ci sono la luce, il disco di solitario. Ecco, un'altra cosa interessante è che negli ultimi anni si è capito che nelle galassie c'è sempre un buco nero centrale. Praticamente tutte le galassie hanno un buco nero centrale. Quello che è interessante è che si è trovata una relazione tra la massa del buco nero, cioè quanto è grande sul buco nero centrale, e la massa delle stelle che si trova nel centro, nel bulge. Cioè, per quanto riguarda le spirali, è la parte rossa centrale, no? Dove ci sono le galassie rosse, le stelle rosse, scusate. A seconda, allora, ho una spirale, misuro la massa del bulge, della parte centrale, e misuro la massa in qualche modo del buco nero centrale, e la trovo qua. Massa del bulge, massa del black hole. Vado a vedere una galassia più grande che ha un bulge con massa più grande e contiene un buco nero più grande. Poi vado via via, le galassie più grandi, vi ho detto, non sono più ellittiche, non sono più spirali, ma sono ellittiche. Le ellittiche, vado a misurare la massa della galassia, perché poi la sua parte rossa è tutta la galassia, e quella contiene i buchi neri più grandi. C'è questa relazione che è stata anche studiata tantissimo e adesso è consolidata. Questo cosa mi dice? Se c'è una relazione, se io in fisica trovo che due cose sono così correlate, mi dice che in qualche modo la formazione di uno è legata alla formazione dell'altro, c'è un legame, si sentono, cioè la galassia grossa forma ha un buco nero centrale, non è scollegata. Esattamente come si formino i buchi neri dentro le galassie è materia di studio. Questo ad esempio è un'immagine del centro di una galassia, del centro di questa galassia ellittica, e questa è la galassia ellittica osservata a terra, no? Osservazione a terra della galassia ellittica nell'ottico, dove vedo le stelle, e poi nel radio. Il radio mi fa vedere questi lobi, questi getti che vengono prodotti dal centro verso l'esterno. Sono delle particelle che vengono sparate fuori dalla galassia. Questo è un effetto prodotto dal buco nero centrale. Io vi ho detto, nella nostra galassia c'è un buco nero che però non dà altri effetti che la dinamica delle stelle, perché è un buco nero quieto. Però ci sono dei buchi neri nel centro delle galassie che sono attivi. Cosa vuol dire che sono attivi? Vuol dire che hanno un disco di materia che si accumula attorno a questo buco nero, perché loro, le stelle si avvicinano, arrivano cose sempre più vicine a questo buco nero e risentono molto della gravità, quindi tendono a disgregarsi dopo un po' di tempo. E formano questi dischi toroidali di gas e polvere, insomma, che girano attorno al buco nero. E poi piano piano quello che si pensa, perché anche qua si sta studiando, cioè la materia fluisce, arriva vicino al buco nero e lì subisce qualcosa, per cui è un meccanismo ancora abbastanza poco noto, per cui produce questi due getti, si accende il buco nero e produce due getti che vengono...
Si è capito se è nato prima?
No, si pensa che si formino contemporaneamente. Mentre si forma la galassia, si forma anche il buco nero. Quindi si forma questo disco, che viene chiamato disco di accrescimento, che manda materia sul buco nero, qui la materia interagisce in un certo modo e attiva questi due getti, che sono osservati in tantissime galassie. Vengono chiamate galassie con active AGN, nuclei galattici attivi. Questa è l'immagine dello Space Telescope che per la prima volta aveva osservato questo disco, perché era stato ipotizzato dalle osservazioni, ma mai osservato direttamente. Tutto questo perché? Per spiegarvi. Allora, le spirali, no? Che hanno questo bulge centrale, perché non si capiva perché c'è questa parte centrale vecchia, diciamo, che non produce stelle, che è rossa, e poi c'è questo bel disco attorno che invece continua a fare stelle. Allora, un'ipotesi che è nata, insomma, abbastanza in anni recenti, è che sia un effetto dovuto alla presenza del buco nero al centro. Il buco nero al centro, vi ho detto, accresce, produce questo disco di accrescimento. Nel momento in cui si accende, produce un'onda d'urto che si espande nella galassia, che qua è, questa è una simulazione, è un disegno, no? Cioè, quest'onda d'urto, dovete immaginare che dal centro, vum, in brevissimo tempo, diciamo, si espande nella galassia. Questa onda d'urto trascina, spazza via il gas. Quindi, se il buco nero è grande, questa onda d'urto riuscirà a spazzare tutta la galassia. Se il buco nero è piccolo, quando si attiva, se è una galassia piccola, riuscirà a spazzare soltanto una piccola zona centrale della galassia. Cosa vuol dire spazzarla via? Se questa onda d'urto trascina via il gas dal centro, non c'è più gas per fare stelle. Quindi le stelle che ci sono invecchiano e diventano rosse. E la formazione stellare continua esternamente. L'ultima classe delle galassie di cui voglio parlare sono quelle irregolari. Le irregolari, come vedete già da questo caso, sono caotiche, hanno un'apparenza caotica, non sono né spirali né ellittiche, hanno formazione stellare, hanno stelle giovani, generalmente sono abbastanza piccole e sono circa il 4%, il restante 4%. Ci sono queste galassie, ad esempio le due nubi di Magellano, le nostre galassie satellite, la nostra galassia spirale ha due galassiette irregolari che gli girano attorno, che sono la piccola e la grande nube di Magellano che si vedono dal cielo sud. Queste sono le immagini prese nel cielo sud delle due delle nostre galassie nane, scusate, satelliti della nostra galassia. Questa è un'altra galassia anomala, vedete, anche questa ha regioni di formazione stellare, questa forma tutta irregolare. Questa è un'altra galassia con appunto solo stelle, non si vede quasi neanche gas. Sono tutte stelle, sono tutte galassie che hanno, vedremo, dopo ce lo spiegheremo anche perché ci sono delle galassie di questo tipo. Comunque sono poche. Allora, adesso vediamo. Questo è, affrontiamo, adesso vi ho spiegato un po' che tipi di galassie ci sono nell'universo e quali sono le loro differenze. Adesso andiamo a vedere, a chiederci altre cose sulle galassie. Ad esempio, quante ce ne sono nell'universo osservato? Ce ne sono più di 100 miliardi, ce ne sono tantissime. Dovunque guardiamo, questo qui è il campo profondo osservato dallo Space Telescope, uno dei campi profondi. Guardate, tutto quello che si vede qui, a parte pochissimi oggetti tipo questo, questo qui, sono, tutto il resto sono galassie, queste sono stelle. Quindi se io prendo un telescopio, lo punto da qualche parte e sto lì a integrare la luce, guardo dovunque, tutta la luce che arriva, al fine scopo che ci sono centinaia, milioni di miliardi, poi guardo in giro per il cielo, ce ne sono tantissime di galassie dappertutto, dovunque guardiamo, galassie. Allora, cosa c'è tra le galassie? Perché vedete che, cioè, le galassie sono ben definite, come vi ho detto, sono delle isole di stelle. C'è un tenue gas con densità molto molto bassa, tenete conto, un atomo per metro cubo. Poi anche questa è una media, perché ci sono zone dell'universo che sono più vuote e zone dell'universo che sono un po' meno vuote, cioè dove la zona, lo spazio tra le galassie è un pochino più denso, magari a 10 atomi al metro cubo, 100 atomi al metro cubo.
Scusi, una domanda. Ma lei ha due stelle che sembrano non essere una delle galassie?
No, no, quelle sono stelle della nostra galassia.
Ah, ok.
Scusa, non l'ho... No, no. Queste si vede che sono stelle perché producono questa figura caratteristica. Sono queste tre oggetti qua, sono stelle della nostra galassia che si trovano. Allora, quando hanno fatto questi campi profondi, hanno cercato una zona di cielo dove ci fossero meno, allora, ben lontana dalla nostra galassia, dall'altra parte, hanno cercato la zona più. Tenete conto che è grande tipo un francobollino, no? un francobollo di cielo che è stato osservato. Hanno cercato quello più vuoto possibile, ma qualche stella c'è capitato. Allora, quando gli astronomi o gli scienziati in generale cominciano a studiare qualcosa, prima di tutto cosa fanno? Lo classificano. Allora, anche noi, quando abbiamo cominciato, noi, Hubble, i suoi collaboratori e i suoi coetanei negli anni nel 26, negli anni 30, hanno cominciato a scoprire l'esistenza delle galassie, perché tenete conto che non sono neanche 100 anni che sappiamo che ci sono queste galassie, la prima cosa che ha fatto Hubble in particolare, le ha cercate di classificare, un po' come facciamo con i pesci, con le piante, con tutte le cose. Allora lui ha cominciato a classificarle e le ha classificate secondo questo famosissimo diagramma forchetta, la forchetta perché si divide, diagramma di Hubble. Allora, scusate, ha messo le ellittiche, prima quelle giganti, poi il numerino sta per dire quanto sono schiacciate o meno, ha messo le ellittiche, poi ha messo le spirali normali, di qua ha messo le spirali barrate, qui in fondo ha messo le irregolari. Ecco, questa non è una sequenza evolutiva, cioè è semplicemente un modo di classificare le galassie, una classificazione morfologica, per dire come sono fatte. Però ci dice già qualcosa. Allora, come, questo è un po' un riassunto di quello che vi ho detto, che ci serve anche per capire quello che dico più avanti. Il colore, in ogni caso, vediamo che il colore via via parte dal rosso delle ellittiche e va via diventa sempre più blu, verso le spirali che vi ho detto hanno formazione stellare sui bracci. Quindi, al contrario, lì la popolazione stellare è più giovane perché continua a formare stelle blu, qua invece la popolazione stellare è più vecchia perché non forma più niente, qui vedo solo stelle vecchie. Un'altra cosa mi dice questo diagramma, mi dice che le spirali sono meno massicce, sono più piccole, hanno meno massa delle ellittiche. Generalmente le ellittiche sono galassie più grosse. Vedremo che adesso poi più avanti, pian piano, ci chiederemo perché, riusciremo a spiegare perché quelle sono meno massicce, queste sono più massicce, eccetera. Poi abbiamo che le ellittiche non hanno gas, mentre le spirali hanno gas, quindi possono formare stelle. Un'altra cosa molto interessante e molto importante è che si è visto che la morfologia, cioè quello che mi dice è un'ellittica, una spirale, dipende dalla densità dell'ambiente. Cosa intendo per densità dell'ambiente? Dipende quanto la galassia è isolata da sola o quanto è circondata da altre galassie. Se sono circondata in una zona dove ci sono tante galassie, tipo qua dove sono, diciamo, una città molto popolata di galassie, tendono ad avere ellittiche. Dove invece sono in un campo, cioè in una zona dove c'è una casetta qua, una casetta là, c'è una galassia lì, tendono ad avere spirali. Quindi diciamo che le spirali, che sono le galassie più comuni nell'universo, sono anche nelle zone dove c'è meno densità di galassie. Invece le ellittiche tendono a stare in zone molto popolate di galassie. E questa è molto importante come relazione, perché è stata studiata tantissimo, tantissimo, e è ancora, perché una domanda che ti viene è perché si è vista che c'era questa relazione morfologia-densità, cioè morfologia della galassia, come è fatta una galassia rispetto all'ambiente, la densità dell'ambiente. Però non si capiva perché. Allora adesso vedrete che piano piano arriveremo a capire perché c'è questa distinzione. Allora, quindi galassie di tipo diverso stanno in zone diverse dell'universo, cioè a seconda della densità. E un'altra cosa interessante, che poi vedremo meglio nella prossima lezione sugli ammassi, nell'universo esistono zone che sono molto dense di galassie e zone meno dense. Cioè non è che le galassie sono distribuite uniformemente nell'universo, ma sono, a volte ci sono più galassie, a volte ce ne sono meno. Allora, come l'abbiamo scoperto questo? L'abbiamo scoperto facendo delle campagne osservative. Allora, questa, vabbè, è uno schema in cui c'è la nostra galassia, mamma mia, c'è la nostra galassia, la Via Lattea, e qui c'è il nostro sistema solare, no? Allora, si fanno delle osservazioni su delle fettine di cielo, cioè nel senso che semplicemente c'è questa striscia qua e io la osservo in profondità, osservo tutto quello che c'è dentro questa fettina di cielo. Poi ne prendo un'altra, vado giù, giro, vado nell'emisfero sud e guardo un'altra fettina di cielo. E dentro questa fettina di cielo osservata io misuro la posizione e la distanza di ognuna delle galassie che io vedo dentro quella fettina di cielo. Dopodiché la riporto su un grafico di questo tipo. Allora, qui ci siamo noi. Questa qui è una fettina, magari nel nord, quello che vi dicevo che è qua. E in questa fettina io riporto ognuno di questi punti è una galassia con la sua posizione, cioè nel cielo, cioè dov'è nella fettina di cielo, e la sua distanza. E comincio a popolare con le mie osservazioni tutta questa fettina. Cerco di osservare proprio tutte le galassie che stanno lì dentro, fino almeno a una certa distanza. E stessa fettina dall'altra parte. Cosa vedo qui? Vedo innanzitutto che non ho una distribuzione uniforme delle galassie nell'universo, ma vedo che le galassie sono allineate lungo dei filamenti, vengono filamenti sia in così che in così, cioè filamenti o muri, e poi ci sono anche delle zone di vuoto. Cioè, come vi dicevo, l'universo non è popolato uniformemente di galassie, ma c'ha delle zone dove è più denso, ci sono più galassie, e zone dove è meno denso. E dove è più denso lì ci sono le ellittiche generalmente, e nelle altre zone, nelle zone dove è meno denso, ci sono le spirali. Allora, vabbè, questo qui è per dire che poi le galassie perché si raggruppano in questo modo? Si raggruppano perché sulle grandi scale quello che conta è la gravità, cioè la forza gravitazionale. Quindi ho delle zone dove inizialmente si forma, cioè bastano piccolissime fluttuazioni, cioè io ho una distribuzione uniforme di galassie, basta che ci sia una piccola fluttuazione, che ce ne sia un po' di più, che di qua un po' di meno, perché per cui la gravità comincia a vincere in quella regione di cielo, quindi quella regione di universo cominciano a crearsi e formarsi più galassie, cioè a avvicinarsi più galassie. È la gravità che fa sì che le galassie siano isolate, ma poi cerchino anche di avvicinarsi tra di loro per via della forza di gravità e dei loro moti. E quindi formano gruppi di galassie o ammassi di galassie, con migliaia di galassie, gruppi con qualche galassia, qualche decina di galassia, fino agli ammassi più ricchi con migliaia di galassie. Degli ammassi parleremo nella prossima lezione. Allora, come si sono formate le galassie adesso? Cominciamo a arrivare. Ovviamente devo tanti argomenti, cerchiamo di capire. Allora, già avrete affrontato questa cosa nelle altre lezioni: più vi allontanate, più guardate oggetti lontani, più andate anche indietro nel tempo, perché vedete l'oggetto com'era quando la sua luce l'ha lasciato, però la luce ha dovuto viaggiare nello spazio e avere il tempo di arrivare fino a noi. Secondo me è immediata la cosa. Quindi noi più guardiamo una cosa lontana, più la vediamo anche com'era quando si è accesa. Allora, noi con i telescopi all'inizio da Terra, negli anni 90, arrivavamo a vedere l'universo fino a una certa distanza. Poi man mano che abbiamo, diciamo, aumentato la tecnologia, in particolare utilizzato lo Space Telescope, siamo riusciti a vedere sempre più lontano il cielo, e in futuro vedremo ancora più lontano, ma arriveremo a vedere quasi gli oggetti che si sono, nel momento in cui si sono formati. Anzi, sicuramente arriveremo, già adesso arriviamo molto indietro nel tempo. Tenete conto che l'universo adesso è stimato avere circa 13,7-13,8 miliardi di anni. Arriviamo, vedete qua nel Hubble Ultra Deep Field, il campo ultra profondo di Hubble, arriviamo fino ai 10 miliardi di anni, ci avviciniamo molto all'inizio dell'universo. Allora, questa è un'immagine di un ammasso di galassie. In questo ammasso di galassie, dove c'è quel quadratino, è stata osservata la galassia più distante mai osservata fino ad oggi. È stata osservata il 1 marzo del 2016 e è questa galassia. Questa galassia qui si è formata, che è questo oggettino che si vede qua, si è formata quando l'universo aveva solo 400.000 anni. Quindi tenete conto, adesso ne ha miliardi, 13,8 miliardi, quindi proprio l'universo era giovanissimo. E sono le osservazioni, adesso cominciamo a vedere oggetti molto distanti. Questo è un ingrandimento, sempre lo Space Telescope, di questa immagine. Lo Space Telescope è stato in grado di osservarne vari, questo, quello è un caso estremo, la più distante in assoluto, però ne ha viste tante di galassie distanti. Ad esempio, in questo campo ogni quadratino individua una galassia molto distante, sono 18 oggetti, adesso vi dico quando si sono formati, a recit molto alto, cioè molto molto distanti, che ci dicono che sono i semi di come erano le galassie, ci dicono come erano le galassie a quel tempo. E vediamo che sono molto diverse dalle galassie che conosciamo oggi. Sono oggetti innanzitutto molto più piccoli, però molto, quindi molto più piccoli, però sono anche molto blu, cioè nel senso stanno formando stelle con un rate, con un tasso altissimo. E si trovano, ecco, non mi ricordavo, sono a 11 miliardi di anni luce, cioè quindi sono quando l'universo era giovane, non giovane come nel caso dell'altra galassia, però ognuno contiene tantissime stelle giovani e stanno formando. Sono queste si pensa che siano i semi che hanno poi dato origine alle galassie che vediamo intorno a noi adesso, dell'universo in questo momento. Allora, come? Perché allora, quello che si pensa è che le galassie si siano formate in modo gerarchico, cioè che prima si siano formate queste piccole galassie che sono state effettivamente osservate, che poi via via, per effetto della gravità, si sono scontrate, unite e hanno dato origine a galassie via via più grandi, fino a formare le galassie più grandi ancora, quelle che vediamo oggi. Qui c'è il tempo zero, diciamo, dove sono. Quindi si pensa che quelli sono i semini che via via, dal piccolo, hanno formato galassie sempre più grandi. Però questo non ci spiega una cosa, non ci spiega, sì, quelli sono i mattoncini che si sono aggregati e hanno formato le galassie. Ma perché cavolo noi vediamo galassie che sono spirali, galassie che sono ellittiche, irregolari, lenticolari? Sono molto diverse. Anche questo, allora diciamo, quando si vanno a studiare galassie, ci sono dei punti fermi, però ci sono tanti punti, questo della formazione, di cosa produce la diversa morfologia di una galassia, sono argomenti che sono tuttora oggetto di studio. Comunque quello che si è visto, quello che si pensa, che ci sia il momento che sia cruciale, la differenza per formare una spirale, un ellittico, come si produce la galassia nel momento in cui si forma. Allora, come si forma una galassia? Voi immaginate, allora, si è formato l'universo, non ci sono galassie, non ci sono stelle, c'è solo gas, idrogeno, si raffredda, c'è Big Bang, si raffredda, si crea questo mare di idrogeno. Mare di idrogeno che però ha delle disuniformità qua e là, no? Quindi ci sono delle zone dell'universo dove comincia a esserci un po' più densità di idrogeno, un po' meno densità di idrogeno, quindi la gravità comincia ad accumulare idrogeno in certe zone e lasciarlo più vuoto in altre. Si accumula l'idrogeno, questo si disgrega, forma le prime stelle. Comunque si crea una nube, diciamo una zona di cielo, comincia a contrarsi e a contenere molto idrogeno, cioè avere molto materiale su cui formare degli oggetti, in parole, in cui formare una galassia. Allora, se le stelle si formano gradualmente, allora quando si comincia a formare questo enorme pallone di gas e lì dentro si cominciano a formare le stelle, si formano gradualmente dentro questa. Allora, il gas che non è coinvolto nella formazione stellare, tenete conto che mentre si cominciano a formare le stelle, però questo gas comincia a collassare, cioè a comprimersi sempre di più in un punto, diventa sempre una palla più densa, no? Si formano le stelle, ma non tutte in un botto, ma un po' alla volta. Allora, mentre si comprime, si riesce anche, per la conservazione del momento angolare, su cui non vado nei dettagli, a formare questo disco. Quindi si formano le stelle e quindi si formano anche gli ammassi globulari qua, che vi dicevo all'inizio. Però il gas piano piano riesce a formare questo disco. Il risultato, man mano che poi evolve questa cosa, diventa la spirale così come la vediamo. Poi al centro si accende il buco nero centrale, spazza via il gas, si forma su bulge, sui bracci spirale continua a formarsi gas, stelle, eccetera. E poi ci sono i pallozzini, che sono i globular cluster, gli ammassi globulari che ci formano la galassia. Diciamo, questo a grandi linee come si forma la spirale. Va bene. E questo deve essere un modo molto comune, molto efficiente, perché le galassie, abbiamo visto che il 60% o più, sono spirali. cosa che forma un'ellittica, diciamo, nel momento della formazione monolitica, vendetta, cioè quando si formano all'inizio le galassie. Allora, diciamo, le ellittiche che si sono formate già ellittiche potrebbero essersi formate così, vi dico potrebbero perché ci stiamo ancora studiando, però le stelle si formano rapidamente dentro la... si mangiano praticamente tutto il gas che c'è qua dentro. Se la formazione stellare è molto rapida e si mangia tutto il gas viene consumato rapidamente e quindi il disco non riesce a formarsi, non si forma quella forma, diciamo, regolare e dà vita alla fine a una galassia ellittica. Cioè, questa è una delle ipotesi di formazione, diciamo, monolitica delle ellittiche. Poi vedremo che le ellittiche si possono formare anche in modi diversi. Quindi vabbè, questa è la stessa cosa che vi ho detto prima, semplicemente in forma di grafico, dove qua c'è il tasso di formazione stellare e qui c'è gli anni di tempo che passa. Qui siamo all'inizio. All'inizio sì, cioè nel caso delle ellittiche c'è il tasso di formazione stellare, le stelle si formano tutte in un burst, si dice, in un momento si accendono tutte insieme molto velocemente, consumano tutto il gas e poi via via non si formano più stelle perché il gas non ce n'è più e quindi la galassia evolve passivamente, cioè rimane lì con le sue stelle che diventano sempre più vecchie. Invece in una spirale la formazione delle stelle è lenta, all'inizio si riesce a formare il disco. Il disco mantiene il gas e riesce a riciclarlo continuamente, si forma, riesce a mantenere la sua formazione stellare. Questa, diciamo, è una delle varie teorie con cui ci spieghiamo le diverse forme delle galassie. Altro argomento, la formazione delle galassie. Il quadro però è incompleto. Allora, le galassie non è che sono lì isolate, l'ho detto, stanno isolate ma stanno anche in zone.
Ma scusa, devo dire una cosa, ma in quelle ellittiche poi a un certo punto finirà la polvere che forma le stelle.
Sì, sì, infatti quasi subito, all'inizio, cioè le ellittiche sono già rosse, cioè hanno una popolazione, si dice, passiva, che evolve passivamente, cioè nel senso che c'è stato questo
basso. Invece nelle spirale, in quella spirale dove la popolazione delle stelle è molto più lenta, quindi i gas rimane lì, però poi c'è soprattutto questo gas finirà, o no?
Allora, viaggia molto lentamente la cosa, vedi, qua, cioè nel senso che ci metterà tantissimi anni, adesso io non so dire le stime, però rimane praticamente quasi costante, perché le stelle si formano, però poi nella loro evoluzione fanno le supernove, il gas viene continuamente riciclato, lo ributtano fuori, spinge altro gas che era già lì, comincia a formare nuove stelle, è un ciclo e riciclo del gas. Non è che il gas viene usato, consumato, fine, viene riciclato, diciamo che questo riciclo dura tanto, probabilmente, ma siccome non sappiamo neanche come andrà a finire l'universo, ma comunque vedi, la curva va bassa, no? Cioè nel senso sta piatta, che è una cosa che sì, si consumerà pian piano questo gas perché verrà un po' perso anche dalla galassia, però diciamo se la lasci lì isolata una spirale produrrà e produrrà per tanti miliardi di anni. Allora, dicevo, è un quadro incompleto quello che abbiamo visto fino adesso, perché io vi ho parlato delle galassie, come sono, poi vi ho detto come si formano pensando al collasso monolitico, cioè all'inizio si sono formate dall'inizio già o spirali o ellittiche. Però abbiamo trascurato un effetto che è estremamente importante, che sono le interazioni tra le galassie, perché ci sono collisioni, interazioni mareali, vediamole adesso, fusioni. Allora, le galassie sono, le distanze tra galassie sono tantissime, enormi, no? Le distanze astronomiche, però se noi guardiamo l'universo, vi ho già detto che ci sono regioni che sono più dense e meno dense. In realtà le galassie risentono molto dell'ambiente in cui vivono, anche perché abbiamo visto che negli ambienti densi ci sono più ellittiche, negli ambienti meno densi le spirali. E ci sono dei momenti della loro vita in cui possono scontrarsi e incontrarsi, soprattutto se sono in ambienti densi, ovviamente. Allora, qui si calcola che circa la metà delle galassie abbia subito almeno un'interazione la metà delle galassie avrà subito almeno un'interazione nella sua vita. Allora vediamo, ad esempio abbiamo tantissimi casi di galassie che sono in interazione, qui c'è una panoramica, una carrellata su vari esempi di galassie in interazione. Adesso vediamo. Allora, l'interazione abbiamo detto è un evento raro, oddio, ci sono anche galassie magari che hanno più eventi di interazione, però generalmente metà delle galassie una volta almeno nella loro vita. Però questi eventi sono eventi rari, ma quando avvengono, soprattutto se le due galassie coinvolte hanno una massa simile, sono abbastanza, oppure per una galassia piccola che incontra una galassia grande, sono effetti che sono molto pesanti per la galassia, producono un sacco di effetti, perché possono essere distorte, possono aumentare la loro formazione stellare, possono arrivare addirittura a fondersi e a formare una nuova galassia. Adesso le vediamo. Prima di tutto, vabbè, questo è quello che vi ho già detto, le interazioni sono più frequenti ovviamente negli ambienti densi. Nel passato le interazioni erano più frequenti perché l'universo era anche più piccolo, le galassie stavano proprio più vicine. Poi dopo si è espanso e questa è una misura che si è fatta, è provata insomma, che ci fossero più interazioni nel passato. Allora, vediamo, questo è un caso, ad esempio, qui adesso poi gli astronomi si sono sbizzarriti, hanno parlato di molestie, cannibalismo, cioè tutte le cose più trucide. Queste sono casi di molestie, qui c'è una galassia piccola che va a molestare la galassia più grande, questa è la galassietta più piccola, vedete? Vedete che è quasi tutta, allora prima di tutto è tutta deformata, la grande non si accorge quasi neanche che c'è, però c'è questo ponte, c'è questo stiramento, e qui sono tutte stelle che sono state, sono tutti effetti di tipo gravitazionale. Qui vediamo delle parti più azzurrine, qua sono zone in cui si formano più stelle, perché il gas da questa interazione viene un po' schiacciato, insomma dà via a nuova formazione stellare. Questa probabilmente farà una brutta fine, pian piano comincerà a girare qua attorno, verrà tutta deformata e alla fine verrà probabilmente cannibalizzata da quella più grande. È un po' la fine che faranno le nostre nubi di Magellano, le nostre nubi di Magellano, sì, sono due spiraline, due irregolari che ci ruotano attorno e prima o poi sono già tutte irregolari perché si sono tutte deformate probabilmente per l'interazione che hanno con la nostra galassia e verranno conglobate dalla nostra galassia. Qui ci sono altre galassie che vengono molestate da galassie vicine, qui aumenta il rapporto di massa, queste sono già due galassie più vicine, vedete si formano questi ponti mareali, vedete qua, si creano queste code, questa, e anche delle la formazione stellare nelle zone di coda. A volte ci sono delle formazioni, delle burst, che vengono chiamate starburst, cioè dei burst, delle esplosioni di formazione stellare che coinvolgono tutta la galassia. Cioè gli eventi di merger, cioè di collisione tra le galassie, sono molto pesanti per le galassie. Questo ad esempio è un caso estremo dell'interazione di due galassie nane, vedete questa qua su e questa qui sotto, questa appunto ha talmente aumentato la sua produzione di stelle che poi ha prodotto tutti questi aloni di gas che sono praticamente queste, le onde, quando scoppia una supernova questa spazza il gas e qui vedo tutti questi buchi, no? Sono proprio gli aloni, le parti più esterne delle stelle che si stanno espandendo nello spazio. Ecco, poi vi ho detto, lo spazio tra le galassie è vuoto, nel senso che c'è una densità molto bassa di atomi, no? Un atomo per metro cubo, però quando le galassie si trovano vicine, in realtà questo gas, che lo vedremo anche meglio la prossima volta, non è così poco denso, ce n'è, è molto meno denso del gas che sta in una galassia, però qui attorno c'è dell'altro gas.
Come lo vediamo il gas?
Lo vediamo dall'X, dal raggio X, che ne parlo tanto nella prossima lezione. Comunque, cosa succede? Che una galassia, immaginate una spirale con il suo gas, cioè con tutte le sue cosine, entra dentro un ambiente in cui c'è una densità, c'è un gas, per quanto tenue, però c'è, lo sente, entra e produce questo effetto che viene chiamato jellyfish, cioè galassia medusa, cioè nel senso che c'è questo effetto che viene chiamato ram pressure stripping, cioè la pressione di ariete, cioè la galassia si sta spostando in questa direzione, mentre si sposta risente di questo gas tepe però che c'è, che gli strappa pian piano il gas e gli lascia dietro la coda. Questo ad esempio è, questo qua è un'osservazione X, cioè osservazione ottica più X. Questo azzurrino qua è il gas rivelato nei raggi X che segue la galassia. Non chiamate galassia Medusa, questa ad esempio è un'altra galassia, questa è una spirale, vedete, che sta cadendo in questa direzione verso il centro di un ammasso di galassie e è circondata da questo gas. Anche qua l'azzurro è l'X, invece i pallini qui così sono osservazioni nel visibile, per cui sono formazione stellare. Quindi viene proprio strappata questo gas, viene rimosso il gas. A volte questo effetto è talmente grande che riesce proprio a strappare via il gas alla galassia. Quindi la galassia cosa farà poi? Comincerà a evolvere passivamente, perché una volta che tu togli il gas a una galassia, questa non può più formare stelle e quindi diventa sempre più rossa. Questo è solo per farvi vedere, per curiosità, che poi noi come studiamo questi oggetti, come cerchiamo di capire come funziona, facciamo le simulazioni al computer. Quindi prendiamo un ambiente col gas, c'è una certa densità, ci facciamo cadere dentro una sfera con una densità diversa e poi andiamo a studiarlo. Non voglio spiegare i dettagli, però qui ad esempio si può vedere come si formano a seconda delle, poi cambio nelle mie simulazioni, posso cambiare tutti i parametri, posso dire sì, adesso aumento la densità del gas in cui entra la mia galassia, oppure aumento la massa della mia galassia che entra nel gas meno denso, cioè posso cambiare tutti i parametri e studiare come poi mi aspetto, in base a quello che io so, come mi aspetto che si evolva la situazione, quante stelle produca, oppure come il gas si muova, fino a che raggio io, fino a che distanza lo vedo, e insomma posso avere informazioni sulla viscosità, su tutti i parametri fisici poi del gas.
Fluido dinamica.
Esatto, fluido dinamica si muove.
Quindi via via che togliere, diciamo, il gas, una galassia che fa cambiare forza, di passare da...
Sì, infatti si trasforma, infatti adesso lo vediamo. Allora qui c'è un caso ad esempio dove c'è un'interazione tra questo gruppo di galassie. Questo era osservato nell'ottico. Nell'ottico io vedo le stelle che stanno lì nelle galassie. Poi qua invece lo vedo nella calfa, insomma, riesco a vedere l'idrogeno con un'altra osservazione. Qui misuro il gas. Qui guardo, vedo le stelle, vedete che sono belle, stanno bene nelle galassie. Qua invece se vado a guardare dov'è il gas, lo vedo che è sì nelle galassie, ma anche tutti questi punti che ci sono, che qua non vedo, sono tutto gas che si è tutto, diciamo, strappato. In realtà queste qui stanno già interagendo molto tra di loro. In particolare M82, questa qui sopra, è molto famosa perché se la guardo un po' più da vicino vedo che qua dentro c'è una formazione stellare talmente alta che ha prodotto queste due fontane di gas, di materia che è espulsa dalla galassia. Cosa succede? Sempre quando si forma quando scoppia una supernova dentro una galassia, del gas, magari immaginate una spirale, quindi scoppiata nella nostra galassia, scoppia una supernova, il gas viene espulso in tutte le direzioni. Proprio succede quello che è perpendicolare al disco, esce e poi la forza di gravità a un certo punto se lo ritira dentro. Però se ho un super vento prodotto da tantissime supernove che esplodono, e questo è abbastanza, un vento abbastanza potente, è in grado anche proprio di mandarlo fuori e fare in modo che non ci sia più l'effetto fontana che torna indietro, ma che questo gas se ne vada e venga perso per la galassia. Qui ci sono gas e galassie ad esempio che si attraversano, questi sono due casi, una galassia che attraversa l'altra, si produce questo onda d'urto che espandendosi forma della formazione stellare con questa tipica forma d'anello, se ne vedono tante di questo tipo. Queste sono le famosissime antenne, sono due galassie di massa simile che si sono scontrate e hanno prodotto queste due antenne, no? Questa è la regione centrale osservata dallo Space Telescope, questa regione qui verdina, così qua ingrandita, e vedete che c'è tantissima formazione stellare, insomma tutto il macello che succede lì dentro. Questo è un altro tipo, girino. Quello volevo farvi vedere. Che i buchi neri, cioè un galassia mantiene il suo buco nero, si scontrano, vi anticipo, insomma, tutto questo effetto di collisioni, eccetera, produce anche degli effetti proprio che cambiano la, come dice, cambiano proprio la morfologia della galassia, la trasformano. Comunque si avvicinano, mantengono per un po' il loro, diciamo, la loro identità, ma alla fine inevitabilmente finiranno per fare il merger di due buchi neri e trasformarsi in un buco nero unico. Cioè, in un buco nero unico.
Ah, ok.
Cioè, sì, si assorbiranno, si assorbono alla fine. Però ci mettono abbastanza, non è una cosa immediata. Ah, ecco, no, volevo farvi vedere questo filmatino che è brevissimo. Adesso vediamo quale sono, poi abbiamo quasi concluso, volevo finire perché sennò dopo non. Questa è, fa simulazioni verso osservazione, vedete, simulazione computer, si prendono queste simulazioni idrodinamiche, poi si mettono anche altre ricerche sulle stelle, eccetera, si fanno evolvere. E poi qui è stato bravo lo scienziato che ha prodotto questo filmato, perché ha preso le simulazioni, ha detto scegliere le simulazioni che riproducono, queste sono cose osservate invece, più possibile. E vedete, comunque l'evoluzione è molto veloce nelle galassie che, veloce astronomicamente parlando, quindi sono eventi che vanno, eventi molto rapidi astronomicamente parlando. Vedete, qui ci sono varie simulazioni che poi vengono confrontate con quanto si osserva. Tanto capiamo facendo le simulazioni. Vedete, questa è veramente un'immagine osservata. Qui adesso va avanti la simulazione, sempre di queste due spirali, avete visto all'inizio le due spirali che poi entrano in interazione, creano questo balletto dovuto essenzialmente proprio alla gravità e assumono tutte queste forme che poi effettivamente rivediamo nella realtà. Allora, ultimissimo, ce la fate ancora 5 minuti così finisco questo argomento. Allora, le collisioni tra spirali possono dare vita a una galassia con morfologia diversa, una S0 o un'ellittica, perché ci sono, questo si vede sia nella realtà che nelle osservazioni, che nelle nostre simulazioni. Ops, scusate. Questo ad esempio sono immagini reali di oggetti diversi, però sono stati messi in fila in modo da dare l'impressione che stia evolvendo un oggetto, no? Qui ho due spirali che si stanno avvicinando e sono un pochino deformate, ma neanche tanto, poi via via che si avvicinano sempre di più creano i loro ponti, comincia la formazione stellare, cominciano il loro balletto che le avvicina pian piano fino a farle fondere tra di loro e alla fine creare un oggetto che, vedete, poi se ci sono simulazioni di oggetti, che adesso vi faccio vedere un paio di oggetti, che assomigliano molto, non assomigliano più per niente alle spirali iniziali, ma diventa una cosa molto più simile a un'ellittica. Ad esempio noi osserviamo, questa è la galassia centrale ellittica, però con ancora della polvere, perché era un resto di quello scontro, di quel rimescolamento delle galassie, no? Che poi produce tanta formazione stellare, consuma il gas. Alla fine io ho due spirali che producono tante stelle che sono lì belle, che starebbero lì così per all'infinito a formare le loro stelline, però se cominciano a mescolarsi, creare burst, cioè esplosioni di formazione stellare molto veloci, consumano tutto il gas, alla fine formano un oggetto che diventa un'ellittica. Quindi le ellittiche si possono formare sia in modo monolitico inizialmente, oppure anche per merger, cioè per collisione, fusione di spirali, e ottenere oggetti come questo o come Centaurus A, dove rimangono queste bande di polvere che sono il resto di questo mescolamento delle galassie. Quindi anche in questo caso ci spieghiamo. Allora, modello di galassia, ultime tre slides che mettono insieme quanto abbiamo scoperto oggi, no? Abbiamo la nostra spirale che se ne sta lì tranquilla. Le spirali sono le galassie che si formano in modo più naturale, sono tantissime, 60%, le altre un po' si sono formate già ellittiche, però anche questo è un po' dibattuto, altre sono diventate ellittiche perché le spirali si sono mescolate tra di loro, oppure S0, altre sono irregolari perché hanno subito interazioni che le hanno tutte scorticchiate grazie appunto alle interazioni tra galassie. Questa è una spirale isolata con la sua riserva di gas, fa la sua formazione stellare, crea le sue stelline che evolvono. poi queste riesplodono, vanno avanti con la loro evoluzione, ributtano dentro sia energia che gas nella riserva di gas della galassia e così via. E questa rimane là tranquilla, come un bel bicchiere d'acqua lì sul suo tavolo tranquilla. Però se ho una galassia interagente, cosa posso avere? Avere del gas che entra, che va a rimpolpare questa riserva di gas e quindi aumentare la star formation, la formazione stellare. Cioè il gas può essere acquisito tramite le maree, il fatto che io strappo il gas a una galassia vicina oppure mi fondo con un'altra galassia e quindi può aumentare la star formation, la formazione stellare. Però c'è anche del gas che esce, che può essere perso, può essere perso perché appunto viene strappato da un'altra galassia più grande che passa di là, oppure del gas me lo strappa via perché io sto entrando in un ambiente denso, quindi faccio la mia coda da medusa. Oppure per superventi che si sono scatenati grazie al fatto che ho aumentato la star formation. E però questo è ancora una situazione abbastanza in equilibrio, però è un equilibrio molto instabile e molto delicato, perché se io a un certo punto stoppo, finisco la mia riserva di gas che entra per un qualunque motivo, ecco che, e magari continua a uscire gas perché lo strappo via o perché l'ho consumato tutto con le stelle, ecco che a un certo punto qui la galassia smette di formare stelle, diventa rossa. Quindi si trasforma in qualcosa che evolve poi passivamente, diventa più simile a un'ellittica, diventa una galassia rossa oppure un'ellittica se è dovuta alla fusione, se alla fine questa fusione avviene, cioè se avviene una fusione tra le galassie. Questo è un po' il quadro che spero di essere riuscita a darvi